importante questo momento di evoluzione degli enti locali, già dalle regioni, incluso ma assolutamente strisciante, viene fuori, vorrei dire che hanno fatto 7% circa di spesa del loro bilancio per la sanità. Voi capite bene questo. Che cosa significa? La prima domanda è perché dal 2005 non sono fatte. Questa è una esigenza che può avere il Ministero, che non ha altre esigenze, non ci sono. Questo è molto preoccupante. Ma l'altra preoccupazione è che questo sistema che genera dal pubblico faccio un solo caso. ASL di massa, 400 milioni di euro. Viene accusato il dirigente dell'ASL. Questo viene assolto e allora il buco chi l'ha fatto? Silenzio. L'opinione pubblica è smarrita. Perché 400 milioni di buco in un'asta piccola come quella di massa vuol dire che niente sia sotto controllo. Allora, fatto in un settore come la sanità, che ha a che fare con il primo, ha un valore in qualche modo dirompente in questo fenomeno dell'antipolitica che per imperare un po' sta facendo assoluta mancanza di responsabilità. Mi permetto di aggiungere anche ciò che avviene nell'organizzazione di questa assenza di... E vi dico che la regione a cui faccio riferimento era la regione portata come prototipo per il controllo della spesa. Forse ricorderà anche il ministro questo. Quindi se quella portata prototipo, uno schema di verifica della spesa, possa accadere questo, ma non il problema dov'è? Di qui l'importanza del programma, no, ma certamente censiamo il punto, ma non mi azzardo a entrarci nel momento, ma sottolineo l'importanza. Adesso mi ha abbandonato Polita, ma io chiamerei Ercolissi, se ho detto bene, vieni, prego, e darei più modo di dire la parola.
Buongiorno, molte grazie per l'invito. Io sono stato invitato come rappresentante di Timmobo, un nome orribile che i creativi dicono essere così orribile che non si dimentica, e però sono anche personalmente membro del board degli Europei della Forum, che è l'organizzazione che raggruppa i centri studi e le fondazioni che fanno capo al Partito Liberale Europeo. E parto proprio da questa mia caratteristica per rilevare una cosa. Tradizionalmente il mondo che si riferisce o che si richiama letteralmente italiano è molto profondamente radicato nella cultura politica liberale italiana, soprattutto quella della prima metà del Novecento, e al tempo stesso è molto introvertito sui temi che si dibattono nel nostro paese. E allora, quali sono le linee di frattura che, da quanto capisco, la società libera proporrebbe di affrontare in qualche modo o di abbandonare o di risolvere attraverso la discussione delle cose concrete che ha proposto? E io credo che queste linee di frattura oggi non siano più così tanto quelle ideologiche tradizionali che dividevano, come dire, quelli che vengono definiti con una doppia definizione molto contraddittoria, neoliberali o liberali classici. Secondo me le due definizioni non possono andare insieme perché o si è neo o si è classici, ma insomma abbiamo capito cosa ci riferiamo, oppure quelli che talvolta vengono definiti i sociali liberali. Questa sia più una linea di frattura così attuale come molti ancora ritengono, perché sono cambiati i dati di partenza del Novecento, è cambiata la demografia, sono cambiate le tecnologie, è cambiato il contesto geopolitico. Poi credo però che ce ne siano gli altri della nostra epoca, e da questo punto di vista mi pare che la proposta che fa società libera in qualche modo tutto questo non riesce a venire a capo, come del resto nessuno di noi riesce a venire a capo. Ci sono delle linee di frattura che non riguardano tanto il dibattito politico italiano quanto quello europeo. E soprattutto la cosa principale di cui tutti noi dovremmo preoccuparci, non perché ci sono le elezioni europee, ma perché il problema della sopravvivenza è quello di esistere o non esistere, se esiste o non si esiste, se esiste come europei nel mondo privato. Perché se non si esiste come europei nel mondo privato, non si esiste. C'è un posticino che si chiama Chongqing, in grandissimo sviluppo tecnologico e economico, che ha 30 milioni di abitanti, una città cinese, metà dell'Italia, metà della Gran Bretagna, metà della Francia, 40% della Germania e molto di più della Spagna, della Polonia, eccetera, eccetera. L'Occidente non esiste, la civiltà liberale intesa come democrazia liberale, diritti umani, rule of law, non esiste nel mondo, non avrà la possibilità di avere una voce nel mondo se non esiste un suo pilastro europeo occidentale come esiste in passato. E poi ci sono le linee di frattura invece italiane, che mi sembra siano un grosso ostacolo rispetto alla possibilità di ritrovarsi su alcune proposte specifiche, cosa per carità assolutamente condivisibile, che però non coglie il punto delle linee di frattura ineludibili, che sono, io credo, due soprattutto. La linea di frattura dell'etica pubblica. Io credo che negli ultimi 20 anni c'è stata e passata sull'Italia una tale catastrofe antropologica, non più soltanto politica, ma antropologica, che vista dal di là delle Alpi risulta incomprensibile. Come è possibile che gli italiani si facciano ancora rappresentare in larga parte in questo modo? E c'è l'altra linea di frattura che riguarda il liberalismo europeo, comunque nel Parlamento europeo, ma comunque è la linea di frattura dei diritti civili. A questi si sovrappone invece in tale un'altra linea di frattura, che è quella della cosiddetta antipolitica, che è l'antigazza. Allora qui il sistema delle garanzie costituzionali, sulla base di un'idea che noi viviamo in un paese che sarebbe il frutto di un accordo tra le culture politiche cattoliche e comunista, viene completamente negletto sulla base di una teoria secondo la quale le norme, diciamo così, declamatorie e programmatiche della Costituzione italiana, che sicuramente sono il frutto di un accordo tra culture politiche cattoliche e comunista, sarebbe il nucleo fondante di una Costituzione che quindi andrebbe sostanzialmente rottamata, quando invece, poiché all'epoca avevano giustamente paura gli uni degli altri, si ritrovavano su un sistema di freni e contrappesi profondamente liberale, del quale loro si sono sbarazzate. Allora, a me pare che nel momento in cui questo è il tema all'ordine del giorno, il ruolo è qualcosa di essenziale e fondamentale per la sopravvivenza stessa della democrazia liberale in Europa e in Italia e nel mondo, oppure possiamo liberarci del judicial review, per esempio, è qualche cosa che appartiene a ottenni ottocenteschi che ormai più non ci riguardano. Però se è così, una voce liberale a difesa delle garanzie dello Stato di diritto, io non l'ho sentita molto in questi anni in questo paese. Sembra quasi che non ne abbiamo più bisogno e che i problemi della governabilità e della democrazia consistano in un neo-giacobinismo che accomuna in qualche modo la destra berlusconiana e il renziano, in forza del quale tutte le libertà liberali sarebbero da considerare ormai così garantite da non avere più bisogno di tutela giuridica. E poi c'è la partita dei diritti civili legati alla secolarizzazione, che è una partita che è in Italia divide da destra e dalla sinistra, e io capisco l'imbarazzo dei tanti che si ritrovano con i berlusconiani oppure con un PD renziano dall'identità incerta, ma quella è una componente assolutamente determinante dell'identità l'identità del liberalismo europeo oggi nel mondo. Venendo, e quindi questa è la necessità di fondo rispetto alle caratteristiche delle iniziative che avete oggi proposto. Venendo al merito delle questioni, io vorrei dire una soltanto, quella che riguarda la privatizzazione della RAI. Io quando ero nella mia vita precedente attivamente impegnato in politica, mentre oggi mi occupo di cose un pochino più leggere, ero un coloro che all'interno del Partito Radicale, di cui ero all'epoca uno dei dirigenti, avevo insistito perché il monopolio RAI fosse inserito nel primo pacchetto di referendum che il Partito Radicale aveva proposto nel lontano 1974. Però come si fa a porre oggi questo problema all'ordine del giorno senza preliminarmente porre il problema della legislazione antitrust? Guardate che siamo spiegati al di là delle acque, la cosa sembra una barzelletta. Oggi noi da vent'anni in Italia abbiamo una situazione in base alla quale per uno delle due gruppi politici maggiori fare propaganda televisiva a pagamento significa fare una partita di giro e per l'altra componente significa finanziare l'avversario. Guardate che quando lo raccontate al di là delle acque si mettono a ridere, non pensano che questa sia una cosa possibile. Allora io sono favorevolissimo a privatizzare due e magari anche 3, 4, 5 reti RAI, però sono un prima
che avete permesso la RAI a 15 reti.
Appunto.
La BBC, che è internazionale, che è inglese, ne ha 5.
No, ma io sono prima così, anche perché in Italia si è spinto molto fortemente sulla digitalizzazione al fine di far sembrare meno rilevante lo scandalo delle reti di rete. Però insomma io sono anche un ascoltatore frequente di Rai News e di Rai Storia, però non è che Rai News e Rai Storia possono essere messe sullo stesso piano della televisione generalista, ancorché tutte quante viaggiano sulla stessa piattaforma digitale. Il problema era la cosa pubblicitaria, sono i tempi che sono stati stabiliti dalla legge Gaspari. Allora se questo non viene completamente e preliminarmente cambiato in modo radicale per assicurare il pluralismo dell'informazione e per risolvere il conflitto di interessi, la privazione della privatizzazione della RAI è un modo ovviamente completamente diverso. Faccio un'altra proposta a quelle che sono state discusse da proposte da società libera, quindi riferisco all'ultimo intervento che c'è stato. Però la cosa richiederebbe troppo tempo e ho già parlato troppo e riguarda precisamente la sanità. Io sto scrivendo un libro che avrebbe dovuto avere la prefazione della ministra della sanità olandese che è stata purtroppo assassinata due settimane fa in Olanda a proposito del modello di riforma della sanità che è stato introdotto in Olanda a partire dal 2006. Detto in poche parole, ma una cosa così complicata da capire che richiederebbe molto più tempo, si tratta di un sistema di assicurazioni obbligatorie che costringe i cittadini ad assicurarsi e però costringe anche le compagnie di assicurazione a prendere in carico, indipendentemente dall'età e dalle condizioni di salute pregresse, tutti i cittadini. Questo è reso possibile attraverso un fondo di equalizzazione dei rischi che viene finanziato attraverso la fiscalità generale, che fa sì che vengano impediti quei costi assurdi della sanità americana che dipendono dal fatto che c'è un interesse contrastante, perché le compagnie di assicurazione vorrebbero assicurare soprattutto coloro i quali sono giovani in buona salute, coloro che hanno maggiormente bisogno di assicurazione sanitaria sono i vecchietti malati. Il sistema olandese prevede che ci sia una parte del premio assicurativo che viene pagato, probabilmente per tutti, direttamente dall'assicurato all'assicuratore, e il resto appunto finanziato attraverso la fiscalità generale e attraverso questo fondo di equalizzazione dei rischi che consente al meccanismo di funzionare. Restando ai pubblici poteri l'obbligo di vigilare sulla qualità e sul rispetto dei livelli essenziali di assistenza che sono consideramente competere per quel che riguarda le prestazioni che vanno al di là dei livelli essenziali di assistenza che ovviamente possono essere oggetto professionale. Questo sistema, se introdotto in Italia e se esteso anche alla privatizzazione dei prestatori, dei fornitori delle prestazioni, azzererebbe l'intermediazione parassitaria della politica sulla sanità e, a differenza di tutte le demagogicissime campagne anticasta che stanno riducendo la classe politica italiana e sempre di più a una classe politica che sarà il modello di quella che è oggi la classe politica del PD o dei PD e che diventerà il modello del prossimo Parlamento, perché non esiste che si cumulino spaventosi vantaggi, svantaggi reputazionali a parte degli stipendi migliori la qualità del personale, che non succede in nessun ambito economico, non succederà neppure nella politica italiana. Invece di questo, una riforma di questo tipo, che riserva al potere pubblico il controllo sulla qualità, l'efficacia e l'efficienza del sistema, mentre attribuisca l'efficienza, cioè il rapporto tra i costi e i benefici, alla valutazione di carattere economico, avrebbe il vantaggio di azzerare l'intermediazione parassitaria della politica e molto più efficacemente di quel che fanno tutti gli attuali provvedimenti anticasta, senza danno della rappresentatività delle istituzioni democratiche e del sistema che ci accennava nel senso istituzionale, azzererebbe sostanzialmente il buco nero vero della spesa pubblica italiana che è rappresentato soprattutto dalla spesa delle regioni. Su questo credo potremmo in un futuro discutere. Grazie, scusate se sono stato
domani. Grazie, molte domande che stanno arricchendo molto questo nostro incontro, che comunque finirà con una mozione. Quindi avremo l'onere di selezionare e di mettere in fila argomenti che poi non possiamo andare a mettere appunto una azione. Vorrei intanto dirvi il nome di coloro che avevo molto piacere di sentire: Delia Croci Marchesi, Falcone e Massari. Il tempo comincia a stringere, quindi io, se non ci sono altri interventi, chiuderei qui per parlare. E intanto chiamerei Delia a e nel mentre che sale il pallone, io vorrei dire che la prima parte del ragionamento sono su schietta, nel senso, avendo una figlia che lavora in Europa e non all'Unione Europea, risento molto della interpretazione europea di fatto, che sono fatti, permettetemi, molto complessi e sono fatti che richiederebbero, che forse i liberali non dovrebbero fare, una serie di perché. Ma vi pare possibile che la migliore Costituzione del mondo, nata tanti decenni fa, non sia possibile di vedere cosa è il principio e cosa è la formazione? Mi pare che non sia cambiato il mondo quel tanto che possa essere vista la Costituzione nella sua seconda parte. Ora perché non si può affrontare la seconda parte? Siamo partiti da Tedeschi e la proliferazione legislativa che nei fatti, sotto la voce semplificazione, sotto le parole inglesi o sotto quello che voi volete, hanno impantanato questo paese. Io proporrei una confronto tra la natura della Costituzione italiana, della bellissima Costituzione italiana, che messo ha con un proliferare di legislazione che è pazza. Questo potrebbe essere, secondo me, un punto di incontro che, scontrandosi, dà un contributo realistico a prendere coscienza del perché, per esempio, la semplificazione in Italia è stata una moltiplicazione di opere. Faccio solo due riferimenti: intervento, dite così. E allora la parola ora al
Via. Sarò, visto che siamo alla fine, verso la fine della mattinata, e beati gli ultimi, se i primi saranno stati pari.
Guarda, Delia, non lamentate perché non siamo né alla fine della mattinata, perché abbiamo 10 persone iscritte a parlare.
Esatto, detto, dobbiamo spingere.
E si spingere, se andiamo in giro per il mondo raccontando. Quindi voglio dire,
il presidente,
scusi, dobbiamo chiudere la porta nel mezzo e uscire, possibilmente da qui, con un documento. Quindi pregherei gli amici che devono ancora parlare, con grande cortesia, di attestarsi su 10 minuti. Perché il problema qui non è costruire l'enciclopedia tre grandi stamattina. Il problema è che abbiamo posto due problemi. Il primo problema è, abbiamo voglia e capacità di lavorare insieme? Secondo problema,
se sì,
se no, amici, come prima, a base la regione degli caffè.
Se sì, vogliamo capire quali sono questi cinque problemi, tutti noi ce ne abbiamo dei migliori rispetto a questi cinque che noi abbiamo individuato, i quali andrebbero subito nel cestino e sostituire le nostre. Ma se parliamo di tutto per un po' di tutto, e per certo non arriveremo al nostro obiettivo. Arriveremo a 1:30, non avendo capito che cosa abbiamo fatto qui questa mattina. Perdonaci, vai a vedere. No, il discorso non è diretto a te, è diretto solamente alla tua lamentela, ma tu dici gli ultimi, non sei l'ultimo.
Io parlerò 10 minuti per illuminare.
Bravo.
Prego.
E faccio un elenco di cose.
Bravo.
Primo, perché faccio un elenco? Per la semplice ragione. Consegnerò questo documento che noi abbiamo fatto. E questo mi farà risparmiare molto tempo. Se questo documento porterà delle soluzioni che società libera accetta, bene. Se no, siamo amici come prima. Per risponderti, a me c'è troppo da fare. Qui, primo, siamo in un mondo di conformisti. Primo. Secondo punto, che poi si traducono questi enunciati nel documento. Abbiamo un conformismo pericolosissimo. Quando si alzano 10 minuti, qui do il lavoro. C'è una crisi della cultura, ma la crisi della cultura, signori miei, nasce dalla riforma dei programmi della scuola elementare del 54. Perché è inutile che veniamo qui a dire una cosa che è campata in aria come volere il preside elettivo, quando che significa costruire la casa da scelta, noi dobbiamo semmai aprire le selezioni regionali, su questo sono d'accordo. Sul preside elettivo non mi pare che sia un problema particolarmente importante oggi, su cui ho scritto anni fa il legislatore del Ministro. Semmai, e questo mi rivolgo alla professoressa Fuschiani, non tanto come deputato regionale, ma come professoressa, semmai l'università ci ha messo, lo esercito per bloccare, ed è il terzo punto, per bloccare le riforme scellerate che da 40 anni stanno dissossando la scuola, non la stanno demolendo. Allora noi ci lamentiamo che all'università arrivano i professori, i ragazzi di 20 anni che non sanno parlare. La Repubblica o Panorama si sono divertiti a dire dottore analfabeta. Benissimo. Ma l'analfabeta è stato creato dal politico analfabeta ed è stato creato da un ministro super analfabeta, e faccio i nomi per due Argentini, uno e tutti quelli che ci sono. Questa è adesso, io l'ho già contestata preventivamente, perché non si sa mai nella vita, con un articolo che ho uscito sul metro, che forse è più letto nel Corriere della Sera, cercando di bloccare con le mie misere forze
che se la società libera volesse mettere le sue anche, magari tante debolezze insieme fanno una forza. Qui abbiamo l'altro mostro che la sperimentazione semi-occulta del liceo quadriennale. Signori miei, noi adesso non ce lo vogliamo il liceo quadriennale. Demoliamo anche questo e poi andiamo a casa. Altro di più ampio respiro, l'antipolitica. Signori miei, se abbiamo una classe politica di analfabeti, di rilanciare, di gente che urla, di gente che non studia un documento, è evidente che poi il cittadino capisce quello che vuole capire. Uno ha la televisione e sente gridare il Parlamento. Una volta saliva la televisione e si sentiva parlare un uomo politico fuori. Il problema della classe politica è stato già trattato da altre persone, non tutti, persone studiose. Quindi la classe politica è fondamentale. L'antipolitica non è la causa della classe politica scadente, è esattamente il contrario. È un uomo politico che tende a mantenersi la sua poltroncina o poltroncione, dipende da com'è, va bene, che crea il disamore per la politica. Che poi io vivo nella mia famiglia, non questo per altre cose. Allora, se credo di non essere ancora più difficile. Tutti questi punti. Ultimo dato politico, noi dobbiamo contrastare come liberali, c'è detta carta di Roma, ma ve la consegno così, contrastare come liberali la connivenza tra la politica e l'amministrazione. Quando abbiamo noi connivenza, complicità tra il politico e l'amministratore, o quando l'amministratore, e lo vediamo nel Ministero della Pubblica Istruzione, scavalca il politico perché questo non conosce la materia, allora evidentemente noi abbiamo praticamente di fronte una specie di baratro nel quale andiamo a cadere. Questo è qua. Se in ultima analisi avevo anche un'informazione che voi non potete avere, non tutti, che nel 2001 noi come associazione liberale già prevedemmo con questo documento mandato in giro che è fatto cadere nel vuoto come al solito, perché non era fatto da quelli che lo leggevano, la costituente liberale, quello che stiamo cercando di fare oggi. Quindi io consiglio che è molto più ampio di quello che ho detto, ma i concetti sono questi. Se ci siamo, ci siamo, se non ci siamo.
Allora, io ringrazio molto per questo intervento, mi permetto di sottolineare una questione sulla questione della scuola. L'abolizione delle istituzioni regionali, a mio modo di vedere, va di sempre. Trovo che sia una inserimento assolutamente congruente. Per l'altro punto, per contestare la convivenza, mi pare che l'intervento che ci aveva fatto Federico stamani mattina si sposi molto concretamente a questo tipo di esigenza. Ora cerchiamo di far convergere in tematiche emerse i contenuti culturali che sono
possibili. Grazie. Possiamo bloccare anche la deriva delle riforme sulla scuola a un battente, ognuno che arriva è un mantone.
Questo, se mi posso permettere, in questa fase storica, a mio modo di vedere, direi che non abbiamo la forza reale di poterlo portare avanti. Conviene sul fronte della scuola arrivare a dei casi concreti per poi salire a questa questa ovvietà, che se però non è risolvibile, che ogni ministro che arriva si chiami Giannini, si
liberali sono individualisti, con obiettivi circoscritti che speriamo di raggiungere. Io l'ho stato invitato inizialmente come rappresentante di Campa Libera, giornalino liberale, poi si è aggiunta un'altra qualifica, cioè quella di presidente dei liberali, perché si sta formando un nuovo movimento liberale, tra l'altro con tanti amici liberali storici, per cui era grandissimo Carlo Scondiglio, Urbani, Musso, Biondi, adesso non voglio citare tutti, che lanceremo a breve, che appunto la creazione dei liberali che si presenta, diciamo, sulla scena già affollata, ma senza la pretesa di omogeneità e soprattutto senza la pretesa in qualche modo di voler aggregare gli altri. Credo che non abbiamo fatto tanti tentativi di aggregarci. Oggi non è possibile pensare a una creazione di tanti movimenti liberali che dopo 25 anni della fine del PRI hanno seguito anche strade diverse, con personalità diverse. Credo che invece il metodo che si suggerisce ahorita, cioè quello di invece condividere alcuni punti molto precisi, possa essere un metodo più concreto. Poi magari potrà venire una volta dell'aggregazione. L'aggregazione adesso avviene appunto nel momento elettorale, quando comunque ci si confronta con diversi. E questo può essere un altro importante. Ma oggi concentriamoci invece sui punti concreti. Allora, due parole su questo. Intanto, che cosa non c'è in questi punti? Lo dico perché credo che sia una base comune data per scontata, che in qualche modo dobbiamo costruire, forse non con il documento finale di questa riunione, ma che è meno sorge chiaramente. Intanto, la riforma della legge elettorale. Questo naturalmente è un punto chiave per questo governo, un punto chiave per il paese, per ritrovare la rappresentanza dei cittadini. Poi l'aspetto legato alla riforma della burocrazia, questo è messo in diversi interventi, che ci vanno interessare, cioè l'impossibilità di riuscire a far funzionare il nostro Stato se non si ridefinisce poi la burocrazia e come potere della politica. Poi la riforma della tassazione, sia in termini di riduzione della tassazione sul lavoro e sul reddito, è consentito però anche invece di spostamento della logica di fiscale reforma verso tasse ambientali che invece vanno a colpire le attività che inquinano. Infine, la riforma allo Stato in senso stretto, sia nelle sue funzioni sia nella sua organizzazione, e anche qua mi sono piaciuti molto alcuni interventi che hanno evidenziato, l'ultimo quello di Alcoressi, come esempio ci siano modelli dove il grosso della spesa pubblica, come sapete, sono sanità, pensione e scuola. In alcuni esempi, è stato citato l'olandese, abbiamo perché quello ci dei nostri riflessioni, potremmo sceglierne altri, in alcuni esempi, sono in realtà voci di spesa che si sono potute eliminare attraverso una forma di privatizzazione, ma non una privatizzazione senza regole, ma una privatizzazione comunque dà delle garanzie ai cittadini. Ecco, di questo diciamo non abbiamo parlato, ma in qualche modo è il futuro, voglio dire, di una visione liberale del paese. E poi invece ho parlato di alcuni punti molto concreti che sono quelli di Stato, e non voglio sottrarre a rispondere insomma alla sua sollecitazione di dire questi possono essere la base comune. Io credo di sì, forse sono troppi, questo l'ha detto anche Morelli, nella mia logica, una qua più notoria, la sua deformazione professionale, forse ce ne sono un po' troppi sulla giustizia, ce ne sono quattro sulla giustizia, che non sono pochi. Forse non è ancora più importante, l'ha citato prima anche la legge di diritto, è quello che riguarda le società partecipate a livello locale. Oggi credo che in qualche modo disboscare quello che c'è, questo patto sul governo, però tutti hanno molto risorse pubbliche, sia importante, quindi anche dal punto che cerca di andare ancora una volta alla logica della privatizzazione delle società pubbliche locali, che peraltro ci avrebbe imposto da tempo l'Unione Europea, la Commissione Europea, senza che non avrebbe portato con la serie. Ecco, mi sembra che i due punti chiari che potrebbero accomunare questi diversi punti, i due aspetti chiari siano concentrarsi su punti in cui si prevede l'uscita dello Stato dall'autonomia, cioè un'invadenza dello Stato dall'autonomia, e quindi mi va benissimo della RAI, emblematico, non è solo uscita dalla Stata dell'Economia, non la RAI, sono state le dirette delle associazioni, ma questo è sicuramente un punto chiaro. E l'altro è quello di recuperare spazi della società civile, dei cittadini, delle communities, diremmo, in Inghilterra, riguardo a quella che è la vita sociale invece occupata dallo Stato. Ecco, forse se andiamo a focalizzarci su questi due aspetti, che ci sono in molti dei primi posti, ripeto, quello di ridurre lo spazio dello Stato nell'economia, quello di ampliare lo Stato, lo spazio della società civile nella società, noi riusciamo a fare proposte concrete, riusciamo a fare qualcosa che tocca direttamente gli interessi dei cittadini in questo senso. Non parlo ovviamente di quello che ciascuno in termini di civiltà, in termini liberali, come io credo che sia soprattutto un mito dei valori, certo, mi ricordo quello che ha detto all'inizio Zanone, e sempre richiamando quell'intervento, mi pare una buona idea quella di terminare sicuramente con la mozione proposta da Unità. Ma anche quello di fare un osservatorio sulle politiche, una delle diversità di visioni che ci sono qui, a me che comincia poco per tante ragioni, ad altri invece che qui si comincia in più, però merita di essere una specie di sorvegliato speciale, e se da liberale vogliamo osservare il tasso di liberismo di quello che fa, sicuramente metterci qualche risorsa conoscitiva in questo ambito può essere molto utile.
Grazie. Questo ambito, come si amplia lo spazio delle community rispetto alla formazione della scuola, un elemento che è venuto fuori. Porto solo un esempio di casi che io abbiamo, conosco, che tutti conosciamo, dei ragazzi portati ad essere a coltivare i pomodori nei terreni presi alla mafia, perché non riconoscono il gatto bianco che hanno vicino della loro città. Questa una modalità, un allargamento di questa presenza del privato, nella conoscenza di ciò che avviene nel suo territorio, potrebbe essere un operatore di questo, se condividi, magari possiamo tornarci su. Io la parlo da chiesa. Grazie.
Io ritengo come rappresentante di Litere TV, c'è una telecamera alle vostre spalle che sta riprendendo in audio video questo incontro, e poi verrà messo a disposizione i punti sulla rete e sull'internet. Grazie a tutti la società Litere, grazie a Vincenzo Litere che mi lega una profonda amicizia per questa opportunità di intervenire. Vi parlerò di interesse la seconda parte del mio intervento, perché vorrei diciamo introdurre anche degli elementi che riguardano l'informazione, però prima vorrei dare un contributo anche al documento che deve uscire, perché voglio cogliere l'appello di Vincenzo molto accurato, che è quello che insomma non è sufficiente semplicemente parlarci per poi tornare nella nostra sede e poi ognuno, voglio dire, si cambia subito la propria storia, ma questo deve essere poi un punto di partenza di un percorso che ci porterà al punto B, che ancora non è ben definito, e quindi per questo è il lavoro che dobbiamo affrontare. Io vorrei lanciare un appello, perché appunto il documento lo metto, e vorrei chiedere di fare una breve riflessione, magari di sospendere il punto che riguarda la soluzione della trattativa. Non tanto perché personalmente il sindacato lo faccio in quanto sono dirigente della FISA CGL, che è quel ramo della CGL che si occupa dei bancari, degli assicurativi e della riscossione, ma vi chiedo questo per darci la possibilità, e intervengo su questo proprio perché il sindacato lo faccio, a livello locale, sono un dirigente a Catanzaro. Perché ragionare soltanto sulla trattativa sindacale è riduttivo. Il problema forse del sindacato e della rappresentanza forse è un po' più complesso. L'abolizione della trattativa crea dei problemi molto semplici. Innanzitutto partiamo dal presupposto che oggi iscriversi al sindacato è molto semplice, basta depositare in azienda un semplice modulo inserisce molto facilmente dall'iscrizione al sindacato un qualsiasi lavoro. Poi l'esercizio della trattenuta in busta paga, che non è altro che un rico con una trattenuta su uno stipendio di 1.300 euro, 9,80 euro, 10 euro, qualcosa del genere, proprio un esercizio talmente automatizzato e le procedure con il versamento sono talmente automatizzate che francamente vi dico, non è questo il problema. Il problema è chiaramente politico. Però la trattenuta sindacale, vedete, la maggior parte degli iscritti al sindacato sono persone che portano a casa 1.200-1.300 euro. Nel momento in cui io faccio la trattenuta di 10 euro al mese, io ho reso un servizio a quella persona che probabilmente se deve correre al sindacato e versare i suoi 100-110-120 euro, questo costituisce, in un'unica soluzione, questo costituisce un problema. Se cala drasticamente il numero di questi iscritti al sindacato, che peraltro non sono tantissimi, e qui ci rifacciamo un problema politico di fondo, che cosa succede? Io che al sindacato lo faccio tutti i giorni, io voglio spiegare una cosa molto banale: la maggior parte di queste risorse che vengono raccolte attraverso le trattative sindacali servono alla rappresentanza sindacale aziendale e ai dirigenti per andare a risolvere i problemi quotidiani dei lavoratori. Vedete, 19 parti su 20 del lavoro che viene fatto nelle camere del lavoro, fatto per la CGL, poi da altri sindacati, anche non l'eurocentri, ma 19 parti su 20 in questo lavoro si basa sul volontariato, su ore che questi dirigenti, questi rappresentanti sindacali dedicano alla soluzione, ripeto, quotidiana, dei lavoratori sui posti di lavoro. Le risorse economiche che vengono impiegate e in larga misura vengono utilizzate attraverso appunto la trattenuta sindacale sono le spese vive che l'anno scorso, per esempio, molto banalmente, io lavoro in un'azienda che è Camicia, che oggi vive un momento di gravissima difficoltà, e senza quelle risorse io nel 2013 non mi sarei potuto recare a Milano una ventina di volte per poter risolvere, ripeto, i problemi quotidiani. Quindi la mia proposta sarebbe quella di fare certamente un approfondimento sulla proposta dell'abolizione della trattenuta sindacale e in questo momento magari di sospendere il contenuto sul documento, anzi questa proposta qui non so se la procedura sarà di voto o non di voto, come volete come mi raccogliere, sono disponibile da tecnico della materia, perché lo faccio tutti i giorni.
Ma se mi siamo tutti d'accordo della l'ultimo punto, perché aspetto, perché se no non ci combina a parlare del sindacato finalmente, e quindi fa propaganda anche al sindacato delle cose che i liberali scarsamente si parla, è vero. Allora io sono per l'abolizione, non fossato, perché su me ce ne sono 8 di punti qui, e quindi insomma siamo d'accordo, o c'è qualcuno che non vuole proprio questa trattenuta sindacale?
Io parlo di sospensione. Allora, il problema è questo, non so se ancora sia così, ma quando c'erano le trattenute sindacali a scuola, io sono stato iscritto allo SNAS per alcuni anni, per dirne veramente, per uscirne si sono dovute studiare in 7, perché c'era una norma di legge che i sindacati avevano ottenuto che la trattenuta è un automatismo.
È un automatismo.
Quindi, per me, prima ci togliamo questo capitolo, poi intendendo, e poi, la volete mettere, non avete fatto, io non come documento, io quando sarà finito lo dovrò portare a Milano, che abbiamo un direttivo che si riunisce sul insieme prima per darvi quello che io consegno al presidente, dal punto di vista siamo d'accordo, no? Su quello che viene elencato.
È un automatismo che oggi viene scatenato semplicemente dalla volontà del lavoratore di depositare presso.
Io non conosco che cosa succede. A me non c'è un modo,
perché se possono
dei punti proposti, dei punti adesso non poi leggiamo il documento naturalmente, era per accelerare i tempi, se su questo
punto proposti non
facciamo le barricate, voglio dire. Roma è la capitale del paese ed è tra
gestire in termini liberali il bene culturale. Allora, tutti quanti noi ci ricordiamo dello stanziamento di Della Valle per fare un intervento al Colosseo, fondi bloccati, fondi gestiti dalla Chiesa da Patto Settimanale, la burocrazia che rallenta le sovvenzioni esterne per fare praticamente a costo zero di lettura dei nostri beni. E quindi questo primo problema, i tempi lunghi e le cose mal gestite. Poi possiamo andare ad esempio su altri siti, sempre romani, per vedere qua nella mia città, e prendo ad esempio il Castello Zantano. Voi sapete che nel mausoleo di Adriano non è primo due romanzi che ha degli imperatori dell'antica Roma, ma Adriano è l'altro, quello bellissimo, che sta accanto alla pace, cioè la Romagna di Augusto, e Augusto è chiuso dal Senato 5, 6, 7 anni, perché Roma capitale dei fondi, ma quando poi la gestione fallimentare del bene culturale di Roma e della nazione ha spostato fondi a cose o amici e amici per fare opere inutili. Abbiamo speso 270 milioni di euro per fare la prima parte della Roma di Fuxas, soldi per me buttati, preferisco rimettere a posto il Colosseo, la pace del mausoleo di Augusto, rimettere a posto poi e tutta la parte archeologica è bella e potenziale di questa città, che poi trae profitto attraverso un discorso di introiti statali a costo zero. E allora qua siamo alla proposta liberale, farlo attraverso le associazioni e le società private. Allora, per esempio, io ho un'idea che ho espresso più volte all'amico Vincenzo, faccio un ringraziamento non soltanto come membro di direzione del Partito Liberale Italiano, che comunque non lo sapesse che esiste in quel partito, ma anche come associato di società libera, che oggi ha avuto un grande merito, quello di poter cercare di riunire attraverso le proposte importanti dal punto di vista liberale tutto il corpus frammentato del mondo liberale. Come diceva prima Valerio Zanone nel suo primo intervento, parlava appunto del disperso del mondo dell'associazionismo liberale. Certo, questo è vero, perché noi liberali siamo tanto capaci di essere in pochi rispetto ai tanti, che non lo sono, siamo tanto capaci di essere troppo egoisti e egocentrici, per cui se ce ne sono mille in questo paese riusciamo a fare 1.001 associazioni, a creare 1.500 luoghi, e non riusciamo a fare massa critica. Questo è un problema che non soltanto ci porta, come dicevo prima, problemi del punto della nazione, come ho detto prima, per quanto riguarda il reddito culturale, ma ci porta problematiche sia dal punto di vista politica interna che dal punto di vista politica internazionale. Allora la mia proposta che vorrei proprio aggiungere qual è? La gestione a costo zero di tutto quello che è il patrimonio artistico del paese che risiede all'interno dei musei, dei grandi musei italiani. Forse voi non lo sapete, ma negli scantinati, nei carabini, nei grossi musei italiani, Roma, ce ne sono tantissimi, visitati, c'è un immenso patrimonio artistico buttato, appoggiato, che fa quadri, strade, comunque qualsiasi cosa, e non viene né valorizzato né usufruito dagli spettatori, che possono essere sia romani stessi, gli italiani che gli stranieri, e quindi neanche messo a profitto. Allora, meno di idee di mettere a profitto i beni culturali, bisognerebbe censire e continuare a censire questi che oggi pare siano 150.000 oggetti in questi musei, rimetterli a posto e fare, diciamo, volano anche per il Ministero dei Beni Culturali. Ora, come fare? In Italia non si può alienare il patrimonio dei beni artistici, perfetto. Allora, noi possiamo, a costo zero, farlo mettere a posto, adesso si scrive in qualche modo, e affittarlo. Allora, il mondo, visto che si fa di globalizzazione, è fatto di tantissimi paesi, nazioni, eccetera, tanti di questi paesi vorrebbero avere magari anche la possibilità di aprire sul proprio territorio nazionale un museo, zero, un qualche cosa che dia, diciamo, un pezzo di storia anche non del proprio paese, ma che comunque fosse pensionire il proprio territorio, perché non fare, dopo il censimento delle gare d'appalto, all'otti di tutti questi che sono i beni culturali mobili del paese, farli sistemare, affittarli, cioè di affittarli a un tot numero di anni, che possono essere 50, 80, che sono sbagliati, affittarli a questi paesi stranieri, prende però il restauro dei nostri giovani restauratori italiani che per forza di cose sono i più preparati del mondo. Allora questa è un'ipotesi. Mettiamo a posto le nostre cose, dando lavoro ai giovani restauratori, le facciamo delle gare d'appalto per affittare a stati esteri e quindi facciamo pubblicità per il nostro paese e quindi facciamo anche risorse peggio per i nostri paesi, per oggi ci sarebbe per le iniziative generali. E ultimo punto è la burocrazia che c'è nel mondo dei beni culturali. Allora, io che ho avuto la fortuna di fare campagna elettorale del presidente lì come candidato sindaco per Roma, ho sempre portato l'esempio del Pantheon. Il Pantheon è uno dei paesi, siti monumenti archeologici di questo paese, è inaccettabile che questo luogo non sia un posto a cui si possa accettare pagamento. In qualsiasi paese del mondo tu possa spostare il Pantheon, che sia la Francia o la Burkina Faso, chiunque lo saprebbe valorizzare e quindi mettere a prendito. Perché in questo paese non si può fare? Perché in questo paese ci sono dei conflitti di competenza, la burocrazia. Allora il Pantheon, se è soggetto per beni culturali, quindi a controllo statale, ma allo stesso tempo un anno regionale, non potrà mai essere messo a prendito. E quindi guardiamo sul problema della burocrazia. Per finire, e concludo, per fare tutto questo e per portare a casa i punti di questa mozione di oggi, sarà un successo se riusciremo a poi, secondo me, perlomeno tre punti che, su cui tutti quanti vogliamo espressare in maniera coerente, ci vogliamo seriamente impegnare, a prescindere dalle sigle di appartenenza, io rappresento questo, io rappresento quell'altro. Siamo tutti liberati, cerchiamo di dimostrarlo perché qua in questo paese purtroppo i liberali sono soltanto pronti per essere candidati e pronti per dire la loro. I liberali si devono sporcare, i liberali devono cominciare a fare come fanno altri pezzi liberali, a scendere le piazze, fare proposte e lavorare, perché se no continueremo a stare in questi belli incontri, questi bei dibattiti tematici, e continueremo a raccontarci quando siamo belli, quando siamo stati, quando ci troviamo il nostro pensiero. Prima di essere candidati a qualsiasi cosa, a livello istituzionale, bisogna dimostrare il nostro valore. Se no saremo tanto quanto quelli che ci hanno gestito fino adesso all'interno del governo, all'interno del Parlamento. Siamo arrivati ad avere 5 Stelle in Parlamento, che vuol dire che la classe politica ha fallito. Cerchiamo di dimostrare che esiste una classe politica potenziale, a parte di generazioni, che è migliore, che sappia essere migliore. Allora cerchiamo di portare avanti questa mozione, cerchiamo poi di essere l'attuale e quindi e quant'altro sia poi diciamo tempo a andare fuori da questo consesso, da questa riunione, quindi attivamente a portare a casa questo tipo di proposta del nostro assegnato per cercare di far vedere che i liberali esistono, ma i liberali esistono in questo paese, non si tirano fuori l'ennesima sigla generale, l'ennesimo partito, l'ennesimo movimento, ma quando sapranno essere responsabili, andare a restare e portare la loro voce e la propria azione politica. A quel punto potremo sperare che nel paese, sia a livello di politica interna che internazionale, i liberali saranno riconosciuti e saranno votati. Grazie.
Grazie veramente. Un esempio di come ciò sia possibile. L'opera di Santa Croce di Firenze, tutti la conoscete, ha investito 500.000 euro per la messa in sicurezza delle opere che l'alluvione ha ovviamente travolto, a pensare al crocifisso di Simon Bertolucci, dal crocifisso di Manone, e la posta in sicurezza è stata, soprattutto il pagamento dello Stato, e poi la posta in sicurezza è stata finanziata al biglietto che nella Basilica di Santa Croce, di proprietà del Ministero dell'Interno, per voi potete capire quale, e l'altra metà del Comune di Firenze, va bene, è stato possibile mettere un biglietto in una basilica dove c'è un esercizio di culto. Siccome queste cose sono avvenute e le possiamo studiare, vogliamo studiarle in modo tale da capire che cosa di questo, nel fatto che Santa Croce è una secondaria, Santa Croce, quante non sanno questo, ma il fatto degli italiani, come sapete, c'è una dimensione religiosa e una dimensione civile molto accentuata, che è riconosciuta e riconoscibile. E io invito quindi ad analizzare quei casi concreti in cui complessi, così complessi, pensate all'interfaccia con i funzionari del Ministero dell'Interno, pensate all'interfaccia con il demanio del comune, pensate ai frati francescani che ci stanno dentro, pensate a una serie di cose, è stato possibile. E anzi, vi invito il 3 maggio alla inaugurazione di questo trasferimento in sicurezza delle opere dal Gerardo Colombo della Basilica di Santa Croce, che è 4-5 metri, quindi non è più a rischio di inaugurazione, per poter vedere e studiare un caso assolutamente complesso, ma assolutamente reale, che va sulla Cina, che ci diceva. Prego.
Grazie, io sono voluto dire oggi se fare uno scambio che quanto il tempo ci ritroviamo e voglio dire da subito che condivido la forza che è stato dato a questo tipo di analisi di singoli punti con un impatto culturale appropriato perché un modo che deve attuare è meglio. Quindi quando anche la Stefano ci diceva che dobbiamo sapere qual è il metodo, la cultura è il metodo liberale, come è stato sviluppato dopo, per quanto mi riguarda noi comunque il ruolo del settore istruzione e ricerca scientifica del Partito Liberale Italiano, se poi lì dentro queste cose che ne abbiamo discusse, che in qualche modo possiamo anche socializzare e partecipare insieme a voi, è un'operazione importante, io condivido sia l'impostazione sia il merito anche nel contenuto. Per cui anche la domanda che lui la faceva, ecco, non so se scriviamo. Io voglio aggiungere una cosa, sulla scuola l'idea, la condividiamo, forse la direzione del capo istituto, la condividiamo pienamente perché è un'evoluzione necessaria rispetto a quella che è stata l'introduzione del conoscimento e anche la costruzione dell'autonomia dell'istituzione scolastica. Non si può avere l'autonomia con un capo istituto che sia comunque un democrate, indipendente, l'autonomia va organizzata attraverso la direzione del capo istituto, sempre normalmente l'unità di rettore dell'università viene eletto, e anche lì c'è da tutelare l'autonomia dell'università, anche nelle scuole questo va realizzato. Secondo noi questo è un obiettivo importante, però mi pare che qualche intervento prima richiamava la necessità di
diventare folle.
Una grande creenza, ma non fatto che poi sotto l'aspetto della responsabilità e della valutazione siamo in ritardo. Quindi abbiamo impiegato tantissimo tempo, per introdurre l'autonomia delle scuole, però poi la responsabilità siamo ancora qui a discutere. Ecco perché su queste cose è importante entrare in maniera molto forte, anche perché trovare che è stato sollevato prima, nella cittadinanza, nella educazione civica, nelle di lavoro, passano attraverso un sistema educativo che sia all'altezza della situazione. Non si può continuare a discutere di scuola solo per la messa a norma, anzi bisogna discutere sicuramente, ma è un tempo di perché noi abbiamo un turismo nella politica che spesso offende anche le istituzioni, che dobbiamo avere la pace, dobbiamo cominciare dalle scuole a far capire anche che vuol dire cose semplici, liberali, magari che salta la 700, ma non per scritto c'era che bisogna avere la divisione dei poteri, noi oggi assistiamo a una sola posizione di poteri in cui addirittura i partiti, non solo per quello, a norma i partiti dell'articolo 43 della Costituzione decidono, entrano in piedi, chiedono sulla posizione assoluta, il Presidente del Consiglio, il capo dell'esecutivo, quindi quello che non si è parlato, va in Senato, mi dice sì, non verrà la prossima volta con una... Queste sono cose di cui i liberali dovrebbero uscire, ma non in termini solo culturali, ma se il vittorio è solo quello che sta davanti alla decisione. Il rischio è che un messaggio di Montesquieu venga dal principe fatto passare, quindi una sposa a questo corpo. Due cose voglio dire, velocemente, dato che velocissimamente c'è una moltiplicazione che sollevato da alcuni interventi, quello di Robert Foresti, ma anche di uno degli ultimi, nascono continuamente perché c'è il problema. Cioè la popolazione culturale di tutti, d'accordissimo. Però anche vorrei ci ricordava che abbiamo una grossa difficoltà nel mondo dei liberali. Ci sono tante individualità, è una ricchezza. Ci sono individualismi, anche questo è una ricchezza. Però quando l'individualismo svolge un individualismo, rischiamo di avere una classificazione di una buona organizzazione del pensiero attraverso altre organizzazioni che non riescono ad avere un respiro politico. È fondamentale anche porsi questa domanda, perché l'esperienza, per esempio, che citava la professione dell'arte, cioè qui abbiamo la necessità di capire perché anche a livello europeo poi si inseguono situazioni in cui è difficile capire ieri, non l'altro ieri, il Partito Democratico ha deciso di entrare in insieme, non solo di faccia quello di però per dire viene quindi l'area socialista, l'area democristiana che è l'area politica, ma l'area liberale non c'è, c'è questa grossa troppa organizzazione che diventa un'organizzazione del pensiero, quando questo pensiero non è organizzato, questo qui, credo che questo deve essere un motivo di riflessione passato attraverso il discorso delle assemblee elettive. Il danno che è uno dei temi che suggerisco dai consigli comunali fino al Parlamento, le assemblee elettive contano pochissimo. Abbiamo proprio appartito il sindaco, il presidente del governatore e ora anche il presidente del consiglio, che sono uomini sopra al comando e il rapporto delle cose che ci diceva prima, mi pare che era il diritto delle liberali, passa attraverso il tipo del consiglio. Una contamento, il bilancio fatto con loro, perché non c'è partecipazione, perché i propri elettivi non contano più, contano solo queste persone, queste persone, assieme alla società che abbiamo bisogno, assieme alla società, è un tema liberale, partendo da molte spese.
Grazie.
Proporre di far partecipare a un corso Una questione sulla sanità che ha accennato il professor Sicchia. Lo Stato è inadempiente nel definire gli standard. Standard, come ha detto il professor Sicchia, che non è il costo del
Quindi noi abbiamo lo stesso business model, cioè di cose inutili e addirittura della creazione di nuovi istituzioni per rappresentare i propri piedi, il modo del fare, della legge.
Allora, quello che io propongo è,
ma non è neanche qui in condizione di poterlo leggere. Questa è la situazione reale della giustizia. Non è che la situazione reale di va a morte di un tribunale è questa. Noi possiamo dire che sì, ci sono le soluzioni, ma è che no, questa è la idea di un solo per il frutto di un patente di scopi di uno che dice che deve fare. Ho visto fare processi evidentissimi per il frutto di una marina aperta, ho visto, che ne so, situazioni anche di questo tipo, di molto fare il tribunale, ma bisogna fare le primi sul ricicli del livello di legale, non si è detto. Questo è il ciò. Paolo Maccio, si è parlato tanto della sanità. Io ti dico, il grande problema è questo, ha avuto un grosso impatto mediatico, una linea di continuità. Tanto mi fa quando la il Partito Liberale si opponeva alla riforma del giorno così come è stata fatta. I problemi per la finanza pubblica italiana, i problemi per la sanità, i problemi per la legalità dei minimi di imposto, sono nati lì, quando il Partito Liberale si opponeva a quel tipo di riforma, per come era stata posta e per come era giunta. I fatti non lo dimostrano, non hanno dimostrato in termini di efficienza della sanità, non hanno dimostrato anche casi in termini di corruzione, di sprechi, di intervento e della spesa pubblica. Bisogna mettere in mano con estrema decisione a questa riforma. Bisogna fare la buona riforma regionale. E non è che si può fare dice la buona non serve a niente, cosa sono stato usato da me, e non è la propria rinuncia del cantore collega di Stato, che è stato il nostro rapporto con la sessione valorizzata del Partito Liberale. Voglio dire, sarebbe un discorso di politica, che è un discorso attuale, che è un discorso veramente interessante, che è un discorso comprensibile di chiari su quella giorno che i presidenti stavano tutti agli anni in quelle amministrazioni. Quindi io credo che sia di fare la sostenibilità pubblica, quindi io direi fermare tutto il discorso di giustizia perché si come un uomo, ripartire dal discorso della relazione dei colleghi di responsabilità del giudice e intervenire sul discorso delle regioni.
Proviene invece dalla pubblicità e quindi si pubblica tutto.
idee appaltate a dei partiti, ma ci sono delle trasmissioni appaltate a alcuni politici, in caso di Ballarò, della Pomerini e Emblema. Mi fermo qui dicendo che c'è anche un grande economico, perché una stima prudente della professione della RAI è di 5 miliardi. In un momento come questo credo che poter aprire al mercato per fare un'informazione e ottenere anche un vantaggio economico sia qualcosa di necessario. Sulle tasse dei sindacali, io saluto un altro marchese, ho un'idea però insomma, un pochino diversa, perché le trattative sindacali sono un meccanismo che hanno qualche difficoltà nel uscire, insomma. Noi presentavamo un referendum nel 2000, non raggiungiamo il quorum perché non ci sono informazioni, ma il 62% degli italiani era a favore, perché in parte il meccanismo del trattenuto è stato scende un po' di meno, era per gli italiani anche con una campagna, un giornale, allora che è diretto da Perpetua, proprio per far conoscere i nomi di cui si usciva, perché il sindacato non ha grande interesse a far conoscere come si esce. Ma c'è qualche altro di rappresentanza, insomma. Questi la legge sono associazioni maggiormente rappresentative, però vengono scollegate persino anche la rappresentatività concreta, poi attenzione, per quello il voto quotidiano, magari tu sei d'accordo su quello che fa. Quindi una rappresentatività della legge che consente anche di non avere questo problema di grande informazione su conoscere. Le aziende settore è un'operazione, dato se ricordo una funzione pubblica, però così come la legge è ricordata la mancata attuazione dell'articolo 49, io ho la carica prendono per volte tanti sono pubblici dei partiti, senza attuazione dell'articolo 39, è l'ennesimo dato programmatico, una costituzione di quello del mondo, che fa si evoca o si applica, perché tutte le leggi normative non sono mai state fatte. Sulla giustizia, voi sapete come i radicali si propongano una complessiva riforma della giustizia partendo dalla proposta che può apparire scandalo di l'amnistia. L'amnistia non è solo qualcuno che deve per carcere, l'amnistia è anche far sì che si possa comprare dei tavoli dei magistrati tutte le parti pendenti e successivamente, una volta che i carceri hanno raggiunto delle posizioni di dignità, noi abbiamo delle sentenze di condanna per la lunghezza dei processi e per l'affollamento delle carceri, dico solo che lo spazio concesso ai nostri detenuti è inferiore a quello che è stato l'allenamento dei mani. Non è assolutamente detto questo, cioè detto che l'amnistia serve a creare le condizioni poi per informare per la legge Bossini, quindi Giovanardi, ma sulla questione della parte è una cosa sempre prima, persino anche per questo. Noi quest'estate siamo stati impegnati perché volevamo evitare che un sistema così dopo di fatto prendesse il posto di un sistema duro che dovrebbe essere proprio deliberato. Il 40% dei detenuti è anche dell'inizio, è una percentuale troppo alta. Non si può anticipare la pena con un principio costituzionale di presunzione di innocenza. E comunque, tanto poi sul concreto, noi con il referendum avevamo proposto l'abolizione del discorso della carcerazione preventiva, salvo applicato, insomma, perché quella deve essere veramente un'eccezione e la pena deve essere superiore ai 4 anni. Prescrizione, l'ho sentito dire dalla parte di se non facciamo riferimento sempre alla Costituzione, al paragrafo che chiede l'obbligatorietà dell'azione penale, così come che tutti i reati sono perseguibili, noi non riusciremo a perseguire nessun reato. Perché? Perché c'è una giustizia di classe. Quando c'è un ex comunitario o un tossicodipendente che ha l'avvocato del figlio, beh, quello sicuramente verrà condannato. Se hai dei soldi e un buon avvocato, credo che può fare bene. Come dire, le mani della legge che potrebbero essere condannate a dare in prescrizione. Una prescrizione che vede ogni giorno 450 processi che si sono, quindi questa è un'amnistia legalizzata. Come detto, un'amnistia di classe. E noi abbiamo il 70% dei punti, il 80% dei uccidi, quindi e andiamo a giudicare se questo reato si fa regolare, insomma, e senza considerare i costi enormi che questa giustizia comporta per le famiglie. Nessuno questi non rispettano, non è degno di fiducia. Io credo che coloro i quali mi hanno anticipato in questa bella manifestazione abbiano già detto le cose fondamentali. Io credo che in Italia qualsiasi ambito non si possa prendere, troveremo delle cose che fanno. Quindi concentriamoci su pochi aspetti, cerchiamo di renderli comprensibili, battiamoci per farli conoscere, e questa è la grossa difficoltà, e vedremo poi chi in Italia inverrà la parola che ci dica, quando è andata la domanda del mondo, tutti sono sottolineati dal meccanismo salvo poi non fare nessuna riforma libera, noi liberali siamo sia a loro, anche perché molto spesso siamo molto appassionati a spaccare il problema, quando noi dovremmo trovare dei temi centrali della soluzione della vita del paese, così il tempo per scoprire che essere liberali conviene. Grazie a tutti.
Penso che sia stato un grande dibattito, ma a una di queste cose cerchiamo di lasciarci, come dire, in qualche modo, in modo che questa cosa possa avere, se lo vogliamo, una continuità. Per far sì, noi pensavamo di proporre alla vostra attenzione, non una mozione che vi ricorda vecchi rituali, ma uno scritto, una specie di contattino in cui chiediamo le cose ai partecipanti e chi è venuto a parlare su questo tavolo questa mattina, fermo restando che evidentemente molte cose vanno ancora di base per i suoi contenuti, no? Qualcosa si può aggiungere ancora. Io ho qui per esempio un pezzo di mozione in aggiunta che abbiamo mandato in questo momento con l'ASI. Mi farei di me.
No, se posso dire che cosa voglio, cioè io ho fatto una proposta di un invece al reddito di patrimonio artistico, cioè dei musei italiani che hanno richiesto del paese, occupazione per i giovani e pubblicità per il paese. Se si può mettere la questione, non è che voglio buttare degli aspetti, però per me si può anche recuperare del mondo.
Questo punto di vista oggi non ne vedevo fuori. Allora io faccio una proposta che è questa, in aggiunta a quelle che noi abbiamo già scritto qui, cui alcune sono state anche modificate in corso delle trattative dell'altra sala, e via dicendo, ci riserviamo, abbiamo la possibilità per noi di eventualmente aggiungere delle altre dimensioni, per poi fare alla fine un momento finalissimo. Anche perché poi c'è anche una storia metodologica, di metodo, non è lì. Torniamo a quello che dicevo io stamattina nel mio
umane che si aggiungeranno, evidentemente dinamico questa popolazione. E poi la terza cosa, di azione culturale relativa, politica, noi andiamo a parlare di questo, potremmo partire dal convegno a nord, di questo, potremmo mettere a disposizione i nostri mezzi di informazione che significano sì il colloquio, il quant'altro, del livello, abbiamo, non c'è più che andare via, abbiamo il direttore del giornale di Milano, di Napoli, che può mettere a disposizione il suo quotidiano, abbiamo i leader di TV, così che ricordo ancora una volta, in cui tutti questi amici possono influire nei vostri spazi e via dicendo. Possiamo scrivere degli articoli e delle tendenze sui giornali, possiamo fare attività pubblicistica in quant'altro. Qui è un sacco mai di media, però, che l'idea è che i liberali, oltre a mettersi nelle stanze, io evidentemente solamente gli amici italiani mi possono capire che già la società libera ha seguito questo nuovo metodo delle marce internazionali, per l'altro devo anche dire che stiamo arrivando alla settima marcia del quadro criminale europeo, nel mondo liberale italiano ha risposto dicendo che i liberali marciano, è una grande sciocchezza, perché immaginate oltre a fare un documento e a fare un convegno, se ne fanno parte delle presenti che viviamo in un paese che io personalmente chiamo come il rifugio, da 5.000 convegni al giorno di tutti i tipi, e se ti vuoi anche far vedere il cielo, devi andare, adesso che parliamo della RAI, devi andare anche in gara a 6.14, con un po' di massa critica, e da qui l'importanza di stare insieme. Non urlando, non facendo le cose scomposte, ma con una presenza silenziosa, come facciamo con le facce, e di tempo, che è arrivato il tempo della vendita di questo palazzo. E penso loro, se ci volessimo occupare le fondazioni bancarie, al di là del professore di scienze delle finanze, dal convegno, noi abbiamo anche la presenza degli amici liberali davanti a una parte importante. Piano, stampa, ci riprende, ci vede, se facessimo una cosa sull'ospedale, con Sofia, questi liberali dovrebbero andare silenziosamente davanti a una cultura, davanti a un grande nosocomio, come dire, a dire le cose che ne dicono prima delle. È una mobilitazione diversa dal mondo liberale, perché se no il mondo liberale noi saremo non avvertiti dalla opinione pubblica e non presi dai grandi mezzi di informazione. Le proposte che potete significare non delle realtà pubbliche, come quello che dicevo prima, ci verranno in un'altra strada che disse no, non è che liberale italiana, no, liberale ma i grandi liberali italiani ci vanno per distintellare le regali, anche il corpo personalmente, e ci vanno in discalcio. Quindi, voglio dire, cose di questo punto. Adesso, per arrivare a cose di questo punto, non ci siamo per messo in collaborazione con il mondo di Cipiglia.
Volevo dirvi, prima che tu legga, perché qua, siccome io ho un mandato della mia associazione, è vero che è ancora c'è la lezione dei campi istituto e altre cose, io lì ho portato un documento, se volete estrapolare qualcosa che non è incontrito, altrimenti io non posso firmare questo documento. Questo ve lo dico perché se non sono
giustamente.
Ma non è solo questo, cioè anche così che si fa.
Dovrò prendere questo documento, adesso leggerlo, vedendo tutto il punto.
Sì, ma mi piace un lavoro.
Seguendo un po' l'indicazione che dicevo prima,
settimana, 10 giorni al massimo, in cui ma se ci sono dei suggerimenti concreti in questo momento ulteriori li confrontiamo e poi con la riunione ristretta di 14 persone quante sono le associazioni che qui rappresentate si arriverà a una decisione in qualche modo che però vorrei sottoporre alla vostra attenzione in termini di priorità. Dobbiamo scegliere le priorità, non possono essere più di 3, massimo 5, ma già sono 3, e a seguire le altre indicazioni, perché vedete, se la proposta che ha fatto giusto, trova un momento improvviso, questo cogliere la realtà, in cui tutto ciò può essere realizzato e si pesca e si mette in prima linea, cioè, non so se è l'idea, però diamoci una disciplina, 3 sono le priorità che scegliamo, le altre che comunque le inseriamo, perché non si sa mai, vista la situazione assolutamente rivoluzionaria alla quale noi, che noi stiamo in questo momento vivendo, vedere le priorità indicate emerse da questo incontro, incontro-discussione. Quindi, se questo fosse possibile, io riterrei che si valorizzassero i vari spunti, perché se è vero che noi abbiamo la necessità di esplicitare un'idea nella azione contemporanea, il confronto deve servire a qualche cosa, quindi non me la sentirei di accantonare alcune idee che magari, pregando chi l'ha fatta, però di formularle in maniera che siano contestuate alla natura di questo documento. Se adesso ci
guardi, quello che io ho proposto è scaturito da un dibattito di più di 100 persone nella sala degli affreschi del Comune di Milano. Poi lo abbiamo raffinato nell'associazione, l'associazione l'ha raffinato nel direttivo. Io non torno con questo e io raffiniamo ancora. Ma voi avete già quello che verrà stamattina. Comunque io mi porto.
Questo è. Se c'è una ragione politica che impone l'urgenza di uscire oggi in modo condiviso, quindi lo facciamo oggi. Se no, possiamo anche prendere la settimana e scambiarci per meglio una serie di cose.
Possiamo uscire, forse non possiamo uscire con me.
No, appunto, che arriviamo a una condivisione più ampia lavorando. Anche ancora appunto si fa degli affidamenti, ma sono d'accordo anch'io con l'idea, però appunto di selezionare tra i dei forti e poi il resto
io perché se no diventiamo troppo buonisti nel mercato di essere troppo buoni. Ma rispondere a Michele, lui dirà soltanto il documento dei centri milanesi che si sono avanti. Uno, creare un soggetto politico che sia pugno nell'abbraccio Berlusconi Renzi, montata per la democrazia del nostro paese. A questo tavolo, questa cosa non serve a
nulla.
Perché va indirizzata a Morelli, non a
salta, quello di documento altro, salta.
Che ci devo fare? Creare un partito politico? Che ci devo fare? E quindi è ricevibile come cosa.
Scusa Vincenzo, la mia proposta, quella di mandare non tanto un documento generale, ma dei punti che possono entrare in questa graduatoria, oltre i 3 sui quali più o meno abbiamo visto che una convergenza c'è. Se potete mandarlo per il momento, meglio, perché altrimenti perché si fa così? Perché non è sentiremo il nostro modo di avere impostato le cose oggi. Quindi, se potete mandare dei punti in particolare, certamente con la mail, come si dice, poi entro 10 giorni e dopo 10 giorni entro i 14 che in qualche modo danno un editing leggibile, traducibile, a cui seguirà ovviamente una conferenza
stampa. Vogliamo essere buoni così. Siamo buoni così.
Posso parlare?
Un nome, un utilizzato come
alla natura del documento che in questo momento stiamo parlando, i 14 si riuniscono e danno la realtà.
Benissimo, e mi dedico a poi di brindare. E allora, oggi, il 1 marzo, si sono riuniti i signori e abbiamo messo i nomi dei signori che rappresentano varie associazioni, ripeto, non abbiamo proprio evidentemente quelli che non rappresentavano o erano dire che non sono. E quindi, tra questi, Valerio Zanoni, Michele Delia, Girolamo Silvia, Roberto Falcone, Alessandro Massari, Alfonso Lupo, Edoardo Conci, Marco Marchese, Raffaello Morelli, Giulio Ercolessi, Edoardo Di Blasio, Valerio Federico, Stefania Piccani, Vincenzo Vita, accomunati dalla passione per la libertà. Sarà bene.
Poi, allora,
all'esito del dibattito, i partecipanti concordano di promuovere iniziative pubbliche di sensibilizzazione sia dell'opinione pubblica che dei rappresentanti istituzionali affinché si attivino per introdurre un programma minimo di riforme liberali ritenute e condivise come necessarie per invertire la rotta della politica italiana e ovviamente contraria. Gli interventi proposti riguardano il superamento della cosiddetta legge Gasparri, previsione di effettivi limiti di concentrazione nella proprietà dei diritti informativi, di un drastico abbassamento dei tempi esistenti nella raccolta pubblicitaria e promozione della privatizzazione di almeno 2 miliardi. Con la residua rete pubblica destinata ad essere finanziata quotidiana al fine di promuovere un effettivo servizio pubblico anche mediante la riforma della sua governance. Divaricazione tra banche rispettive fondazioni, mi e Morelli e Radicali, una giunta che dice in questo punto su questo recupera la prima parola. Recupero da parte dei gestori delle banche di competenza nell'assistere gli investimenti finanziari legati alla valutazione della loro economicità. Rigorosi controlli da parte degli azionisti, dei soggetti gestori e dei loro emolumenti. Uscita per legge delle fondazioni bancarie dal capitale azionario delle banche, diversificando davvero il loro problema. E questo lo consideriamo tutto. Elezione dei capi di istituto e soppressione degli uffici scolastici regionali, ridefinizione dell'istituto della prescrizione penale, con la previsione della prescrizione durante l'intera durata del processo, in modo da stimolare il ricorso ai procedimenti deflattivi ed alternativi, ridefinizione dei presupposti per la concessione della custodia cautelare, prestando attenzione al disegno di legge depositato in Senato 1290. Il ruolo delle autorità indipendenti e i rapporti con il sistema della giustizia amministrativa. Abolizione della commissione di cameralità. A questo va c'era.
Chiedo scusa, forse 2 righe di da spiegare, non sarebbe male.
Che cosa?
La commissione.
Si può ripetere quando finiamo.
Sì, ma proprio 2 righe, perché anche perché non è a favore della
macchina.
Giusto, giusto. Ma la fate voi, così.
I provocatori di questi.
Basta dire quanto è aumentata la macchina perché c'è la funzione di macchina.
Gruppi tematici per la loro elaborazione e promozione. I promotori si impegnano poi a condividere gli esiti della qualità e a incontrarsi pubblicamente con le autorità per verificare lo stato di progressione delle iniziative intraprese. A questa cosa io approvo un documento che mi ha lasciato il ingegnere Falcone sulla sanità,
da
questa è la situazione.
Bene, allora se su questo c'è convergenza anche sulle modalità successive.
Ma c'era una convergenza tra la proposta di Valentino su qualcosa di neutralizzare, perché anche il potere della sede legislativa, dove si è parlato appunto sull'analisi della sede legislativa. risoluzione che sta prendendo il governo.
Potere dell'assemblea elettiva, la Consiglio Comunale
può formulare.
Sì, che noi con Antonio
ci siamo messi d'accordo. Il suo intervento sulle partecipate rientra nella. C'è stato un intervento di Toscani prima che parlava della soluzione legislativa che era quella detta. Figuriamoci come possiamo migliorare il Senato. Quindi i poteri dell'assemblea elettiva, la Consiglio Comunale ha la Camera dei Deputati. Perché avviene poi a tutta la tematica del controllo della funzione, insomma,
della sera. Partecipazione, speriamo di aver cominciato un nuovo inizio. Grazie a voi tutti.